Evelyn, racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce. Sedeva alla finestra, guardando la sera prender possesso del viale. Teneva la testa appoggiata alle tendine e aveva nelle narici l'odore del creton polveroso. Era stanca. C'erano pochi passanti. Quello che abitava l'ultima casa giù in fondo passò per rientrare. Lei sentì i passi risuonare sul marciapiede di cemento e il cigolio dei detriti sul sentiero davanti alle nuove case rosse. Una volta c'era un campo al loro posto, in cui andavano a giocare tutte le sere coi ragazzi di altre famiglie. Poi un tale di Belfast comprò il campo e ci costruì delle case, ma non catapecchie scure come le loro, ma abitazioni in mattoni dal color chiaro e dai tetti fulgidi. Ci andavano tutti i ragazzi del viale a giocare in quel campo: i Divine, i Water, i Dan, il piccolo Keogh lo storpio e lei, coi suoi fratelli e sorelle. Ernest era quello che non giocava mai, ormai era troppo grande. Veniva sovente suo padre a cacciarli con un bastone di pruno, ma in genere c'era il piccolo Keogh a fare da palo e a gettar loro la voce quando lo vedeva arrivare. Eppure erano stati felici allora, così almeno credevano. E poi a quel tempo suo padre non era così cattivo e sua madre era ancora viva. Tutto questo accadeva tanto tempo fa. Adesso lei e i suoi fratelli e sorelle si erano fatti grandi e sua madre era morta. Anche Tizzy Dan era morto e i Water erano tornati in Inghilterra. Tutto cambia. Ora anche lei stava per andarsene e lasciare la casa. La casa. Si guardò attorno nella stanza, passando in rassegna gli oggetti familiari che aveva spolverato una volta alla settimana per tanti anni, chiedendosi da dove poteva venire tutta quella polvere. Forse non li avrebbe più rivisti quegli oggetti di sempre, dai quali non si sarebbe mai sognata di separarsi. Eppure in tutti quegli anni non le era riuscito di sapere il nome del prete, la cui foto ingiallita era appesa alla parete, proprio sopra l'armonium rotto. Ora lei aveva consentito ad andarsene, a lasciare la casa. Ma era giusto? Cercava di valutare ogni aspetto della faccenda. A casa sua avrebbe avuto comunque un tetto e un pezzo di pane, e la compagnia di coloro a cui era avvezza sin dalla nascita. Doveva sgobbare, questo è certo, sia a casa che al lavoro. Cosa avrebbero detto ai magazzini quando si fosse saputo che era fuggita con uno sconosciuto? L'avrebbero bollata per una pazza, probabilmente, e l'avrebbero rimpiazzata con un annuncio sul giornale. Miss Gavan sarebbe stata contenta. L'aveva sempre presa di punta, specie se c'era gente a sentire. Non c'era certamente da piangerci a lasciare i magazzini. Ma nella nuova casa, in un paese lontano e sconosciuto, non sarebbe stato così. Sarebbe stata una donna maritata, sì. Proprio lei, Evelyn. La gente l'avrebbe trattata con rispetto. Non l'avrebbero trattata come era toccato a sua madre. Anche ora, che aveva più di 19 anni, temeva talora di subire la violenza paterna. E questo lo sapeva bene, le aveva fatto venire le palpitazioni. Quando erano ancora piccoli, non se l'era mai presa con lei, come aveva fatto con Harry e con Ernest, perché erano una ragazzina. Ma poi aveva cominciato a minacciarla e a dirle che se non fosse stato per la memoria di sua madre, gliele avrebbe suonate. E ora non c'era più nessuno a proteggerla. Ernest era morto e Harry, che lavorava come decoratore di chiese, era quasi sempre fuori da qualche parte del paese. E poi quelle eterne discussioni per i soldi il sabato sera avevano cominciato a sfinirla. Tutto quanto prendeva lo metteva in famiglia e Harry mandava tutto quello che poteva. Ma il guaio era cavargli a suo padre i soldi. Lui non faceva che dirle che scialacquava il denaro, che non aveva cervello, che non intendeva darle i soldi guadagnati col sudore della fronte per vederli buttare dalla finestra. E anche di peggio, le diceva, perché aveva sempre i nervi il sabato sera. Alla fine però glieli dava e le chiedeva se avrebbe comprato qualcosa per il pranzo della domenica. Così doveva precipitarsi in fretta e furia a fare la spesa, stringendo in mano la borsetta nera, mentre si apriva un varco fra la folla gomitate per rincasare tardi stracarica di roba. Aveva il suo bel da fare a badare alla casa, a mandare a scuola i due fratelli minori che le erano stati affidati e a far sì che avessero i loro pasti regolari. Un lavoro pesante, una vita dura, ma ora che si apprestava a lasciarla, non la trovava del tutto insopportabile. Stava per sperimentare una vita diversa con Frank. Frank era veramente gentile, forte e generoso. Sarebbe partita con lui col bastimento della notte per diventare sua moglie e andare a stare a Buenos Aires nella casa che l'aspettava. Se la ricordava bene la prima volta che l'aveva visto, quando era a pensione, in una casa della Via Maestra dove lei andava a far visita. Sembrava appena qualche settimana fa. Se ne stava al cancello, il berretto a visiera gettato all'indietro sulla nuca e i capelli che gli ricadevano sul volto abbronzato. Poi avevano cominciato a far conoscenza. L'aveva aspettata tutte le sere, fuori dei grandi magazzini, e l'accompagnava a casa. L'aveva portata anche a vedere la ragazza di Boemia e non le era sembrato vero starsene con lui a teatro in posti che non le erano abituali. Andava matto per la musica ed era capace anche di cantare. Lo sapevano tutti che si volevano bene e quando cantava la canzone della ragazza innamorata del marinaio, lei si sentiva amabilmente imbarazzata. La chiamava la sua bambolina, tanto per ridere. Da principio si era sentita lusingata l'idea di avere un corteggiatore, poi aveva cominciato a volergli bene. Le raccontava dei paesi lontani e di come aveva iniziato da mozzo, a una sterlina al mese, su una nave della compagnia Allan che andava in Canada. Le recitava i nomi delle navi nelle quali era stato imbarcato e delle diverse mansioni. Aveva passato lo stretto di Magellano e così le narrava storie dei terribili abitanti della Patagonia. A Buenos Aires gli era andata bene, diceva, e in patria c'era tornato giusto per una vacanza. Suo padre, nemmeno a dirlo, aveva scoperto tutto e le aveva proibito di rivederlo. Li conosco io, questi marinai, aveva detto. Un giorno lui aveva litigato con Frank e da allora si erano dovuti incontrare di nascosto. Nel viale s'addensava la sera. Il biancore delle due lettere che teneva in grembo si faceva indistinto. Una era per Harry e l'altra per il padre. Ernest era stato il suo prediletto, ma voleva bene anche a Harry. Aveva notato che suo padre era andato giù di recente e avrebbe sentito la sua mancanza. Talvolta sapeva essere carino anche lui. Non molto tempo prima, quando era rimasta a letto per un giorno ammalata, le aveva letto una storia di fantasmi e le aveva brustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora la madre era viva, erano andati tutti quanti a far merenda sulla collina di Oat. Ricordava che suo padre si era messo in testa il cappellino della mamma per far ridere i bambini. Il tempo passava, ma lei rimaneva seduta presso la finestra, la testa appoggiata sulle tendine, respirando l'odore del cretone polveroso. Sentiva le note di un organetto che provenivano giù dal viale. Lo conosceva quel motivo. Strano che venisse proprio quella sera a ricordarle la promessa fatta alla madre di tenere la famiglia unita sin quando le fosse stato possibile. Le tornò alla mente l'ultima notte della sua malattia. Si rivide nella stanza buia, soffocante in fondo al corridoio, mentre da fuori giungeva una triste canzone italiana. Avevano dato 6 pence al suonatore perché se ne andasse. Ricordava che il padre era rientrato impettito nella camera della malata dicendo: "Maledetti italiani, proprio qui devono venire". Mentre meditava la penosa visione della vita trascorsa dalla madre, tesseva un incantesimo malefico nel suo intimo. La sua era stata una vita di meschini sacrifici conclusasi nella follia. Balzò in piedi, spinta da un terrore improvviso. Fuggire. Doveva fuggire. Frank l'avrebbe portata in salvo. Le avrebbe dato la vita e forse anche l'amore. Lei voleva vivere davvero. Perché avrebbe dovuto essere infelice? Aveva diritto anche lei alla felicità. Frank l'avrebbe presa fra le braccia, l'avrebbe stretta, l'avrebbe salvata. Era in mezzo alla folla, ondeggiante, nella stazione di Northwall. Lui la teneva per mano. Sapeva che lui le stava parlando, che le ripeteva in continuazione qualcosa circa la traversata. La stazione era aggremita di soldati coi loro zaini scuri. Attraverso le ampie porte della tettoia intravide la massa nera del piroscafo con gli oblò illuminati ancora accanto alla murata della banchina. Non rispose nulla. Si sentiva le guance pallide e fredde, in quel groviglio di disperazione pregava a Dio che la facesse da guida, che le indicasse quale fosse il suo dovere. Il piroscafo gettò nella nebbia un lungo sibilo lamentoso. Se fosse partita, domani si sarebbe trovata in alto mare con Frank, diretta a Buenos Aires. Avevano già prenotato i posti. Come avrebbe potuto tirarsi indietro dopo tutto quello che aveva fatto per lei? La disperazione le provocò un senso di nausea. Continuò a muovere le labbra, pregando con fervore, in silenzio. Una campana le risuonò sul cuore. Sentì che lui le prendeva la mano. «Vieni!» Tutti i mari del mondo le si abbatterono sul cuore. Lui ce la trascinava dentro, la voleva affogare. S'avvinghiò con entrambe le mani alla ringhiera. «Vieni!» disse lui. «No! No! No!» Era impossibile. In un accesso di frenesia, le sue mani strinsero le sbarre. Dal mezzo dei mari mandò un grido d'angoscia. «Evelyn! Evie!» gridò lui. Si precipitò oltre i cancelli, chiamandola perché lo seguisse. Gli urlarono di proseguire, ma lui continuava a chiamarla. Allora lei gli mostrò il volto esangue, come quello di un animale spaurito. I suoi occhi non gli dettero il minimo segno d'amore, o di addio, o di riconoscimento. Anna Borzacchi.